Buonasera a tutti. 14° sabato mariano della serie dedicata a Maria Madre di Misericordia nel Giubileo straordinario della Misericordia. Un cordiale benvenuto dunque a tutti voi in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un buon ascolto a quanti tramite Radio Mater seguono le nostre conferenze. Questa sera, ed è una gioia per me, tiene la lezione Suor Maria Marcellina Perico delle Serve di Maria Riparatrici, la quale ha diretto per tanti anni la rivista per le religiose Consacrazione e Servizio, con una meticolosità, una precisione e una capacità veramente straordinarie. Ed è docente di Mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. E altrove, la sua specializzazione mariologica, specialmente nel campo della religiosità popolare, l'ha immessa nel tema cultuale più vasto e forse più difficile da definire, la pietà popolare. I suoi molti articoli e i suoi libri sono una vera miniera di informazioni. Ricordo tra le sue pubblicazioni più note La Vergine Maria nella pietà popolare, uno splendido sussidio, In preghiera con il rosario, La più amata dei cristiani, La pietà mariana secondo il Magistero, recente edizione delle edizioni Messaggero, e ultima, lo scorso anno, con una presentazione che ha fatto anche alla Facoltà Teologica Marianum, Mater Dolorosa, l'addolorata nella pietà popolare, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, anno 2015. È pure autrice di molte celebrazioni mariane, per novene e tridui delle festività della Vergine, e specialmente per l'approfondimento e il culto del mistero della Vergine addolorata. Oggi tiene la lezione su un tema che le è congeniale, ed è stato ricordato anche da Papa Francesco, a chiusura della sua bolla di indizione dell'anno della misericordia, la Salve Regina. Il tema che Suor Marcellina ci offre è invocazione alla Madre della Misericordia, la Salve Regina. Grazie Suor Marcellina per la sua instancabile dedizione al servizio della Vergine Santa in un lavoro di studio, di insegnamento e di pastorale. So che hai tanto faticato e per mesi per preparare questa lezione che ci trasmetterai questa sera, e l'hai fatto con piacere.
Innanzitutto vi ringrazio per la vostra presenza, che mi date un incoraggiamento. Ringrazio in particolare Padre Armando, per le sue parole io sempre oltre quello che è. Ma veramente lo ringrazio perché ho avuto l'opportunità di approfondire una preghiera che valeva la pena, e l'ho fatto con tanto amore e spero che poter trasmettere anche a voi questo mio studio. Allora è stato distribuito lo schema e seguirò lo schema. È già stato tante volte in questi sabati mariani, ogni tanto veniva fuori la Salve Regina. Finalmente oggi possiamo approfondirla un pochino. E volevo dedicare questo nostro incontro alle sorelle della carità che sono state uccise nello Yemen, perché nella Salve Regina si parla anche di lacrime, E quindi chissà quante lacrime le consorelle di queste che stanno piangendo per la morte, l'assassinio di queste quattro loro sorelle. E quindi anche questo è un atto di misericordia verso di loro. Giustamente Padre Ermanno ha detto che il Papa, nella Misericordiae Vultus, ha nominato la Salve Regina, precisamente al numero 24, e dice anche le motivazioni per cui ha nominato la Salve Regina. Dice il Papa, dopo tanti numeri, 23 al 24, rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina. E perché, dice il Papa, perché la Vergine, la Regina, non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi. Questo è il primo motivo, ma ce n'è un altro: perché ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo figlio Gesù. Ecco, questi due motivi mi sembrano molto importanti e da tenere presenti. Le parole del Papa sollecitano all'uso orante della Salve Regina in questo anno dedicato alla misericordia. Noi sappiamo che tra le antifone mariane, le icone mariane, l'Alma Redentoris Mater, la Regina Cieli, Ave Regina Celorum, la Salve Regina è la più celebre e ha sempre goduto di larga popolarità fra i cristiani, che si rivolgono fiduciosi alla Regina della Misericordia con parole profondamente umane. Al centro della salve, infatti, ci sono queste parole: gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Valle di lacrime, così è chiamato il nostro mondo e la nostra vita. Monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia e profondo conoscitore dell'animo umano, in un recente scritto sulla Salve Regina, giunto all'espressione valle di lacrime, così commenta: le lacrime sono la caratteristica più profonda della nostra vita, lacrime di angoscia, di paura, lacrime di chi è lasciato, maltrattato, deriso, colpito, violentato, lacrime di chi non ha più nessuno, di chi ha fame, di chi ha freddo, di chi ha subito ingiustizia. Le lacrime diventano invocazione di liberazione, di riscatto. Sono sempre le parole di Monsignor Camisasca. Si entra così nella realtà delle beatitudini. Beati voi che piangete. Il pianto, le lacrime, un tema ricorrente nei discorsi e nelle omelie di Papa Francesco, un tema che si inserisce nella plurisecolare tradizione della Chiesa. Don Luca Saraceno, rettore del santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, nel suo libro intitolato Saggezza delle Lacrime, ha individuato 7 tipologie di lacrime secondo Papa Francesco: lacrime di gioia, di perdono e di pentimento, di inquietudine per amore, di fedeltà, di compassione, di consolazione, di beatitudine. Considerando quanto afferma il Papa, continua Don Saraceno, è possibile scorgere una sorta di settenario. 7 genitivi, perché sette genitivi che, mentre interpretano il segno delle lacrime, ci introducono nel cammino di conoscenza del mistero di Dio, della Chiesa, dell'uomo. Queste esemplificazioni evidenziano uno degli aspetti che si potrebbero analizzare della Salve Regina, ritenuta dagli studiosi un piccolo gioiello letterario e religioso, per l'originalità ritmica, lo slancio dei sentimenti, la supplica piena di fiducia. Nell'incontro di questa sera vogliamo tentare un percorso che presenti in tre passaggi l'origine e l'uso della salve presso i monaci e gli ordini mendicanti, inoltre qualche commento con cui è stata onorata e infine il suo valore e significato per il nostro tempo. Ecco, è delineato il prospetto che vi è stato distribuito attraverso il foglio. E allora veniamo al primo aspetto, origine e uso della salve regina. Innanzitutto l'origine è un'origine medievale. In questi incontri qui si è parlato in un sabato, il Medioevo, l'Alto Medioevo, il Basso Medioevo. Ecco, la salve regina è di origine medievale, è ben attestata nel secolo XI, chiamato il grande secolo della pietà mariana, e riassume in un certo modo la devozione mariana di quel periodo. Con la studiosa Maria Winowska possiamo dire: nessuna epoca ha mai cantato la misericordia di Maria con un afflato così estatico e unanime come il Medioevo. La melodia gregoriana, antica quanto la preghiera, così bella e carica di speranza, ha contribuito certamente alla sua diffusione. Come è noto, è stata attribuita a molti autori. Ricordiamo ad esempio il vescovo spagnolo Pietro Martinez, il vescovo francese Ademaro, delegato pontificio alla prima crociata, l'italiano Anselmo di Lucca, San Bernardo e ancora altri. Oggi, attraverso gli studi, io mi sono documentata, si ritiene che quasi sicuramente sia stata composta da Ermanno di Reichenau, meglio conosciuto come Ermanno il Contratto, autore anche dell'Alma Redentoris Mater. Io a questo punto mi ha incuriosito questa vita di Ermanno il Contratto e finalmente ho trovato dove poter attingere per conoscere la sua vita e mi sono veramente commossa a questo punto. Il gesuita inglese Cyril Martindale si appassiona alla storia di Ermanno dopo il ritrovamento nella biblioteca di Oxford del volume latino che riferisce la vita. Le note biografiche su Ermanno, riferite in quelle pagine, racconta Martindale, non parlano di un disabile abbandonato, ma di un piccolo affidato alle amorevoli cure dei monaci e diventato presto un compagno prezioso per i religiosi. Di questa singolare figura veniamo così a conoscere che nasce il 18 luglio 1013 da Eltrude, sposa di Goffredo di Svezia, e gli viene dato il nome di Ermanno. Per la sua grave malformazione fisica, non poteva stare eretto né tantomeno camminare, è soprannominato il Contratto, dal latino contractus, che significa appunto contratto, rattrappito, ma anche storpio, quindi Ermanno lo storpio. All'età di 7 anni lo troviamo nel monastero benedettino di Reichenau, presso l'isoletta del lago di Costanza, e vi rimane per tutta la vita, diventando monaco nel 1043. La biografia riferisce inoltre che Ermanno non è soltanto un ricercatore molto colto, conosce la matematica, il greco, il latino, l'arabo, l'astronomia, la musica e quant'altro, ma anche un uomo contraddistinto da un'umanità appassionata, di una persona piacevole, amichevole, sempre ridente, tollerante, gaia, che scopre in monastero la bellezza dell'amicizia e il calore di una casa. All'amico del cuore Bertoldo, che ogni giorno lo accompagna e l'aiuta, affida i suoi pensieri più intimi nei giorni della pleurite che lo porterà alla morte. E l'amico si commuove e si tura le orecchie quando il piccolo monaco si dice stanco di vivere. La vita, come la scrive il biografo Bertoldo, è così piena di vita pulsante che Ermanno ne esce veramente vivo per il suo coraggio, la bellezza della sua anima, la sua serenità nel dolore, la sua prontezza a scherzare, la dolcezza dei suoi modi che lo resero amato da tutti. Ermanno, questo per me è stato fondamentale, Ermanno dà la prova che il dolore non significa infelicità, né il piacere la felicità. Dopo questa introduzione vediamo l'uso della salve presso i monaci e gli ordini mendicanti. Altre notizie sulla salve regina, dopo aver detto chi è, almeno si suppone che sia stato proprio Ermanno il contratto, l'autore, dopo tutta questa esperienza di vita era il più adatto secondo me. Altre notizie sulla salve regina ci informano che inizialmente l'antifona era espressione della pietà monastica. Si cantava come inno processionale a Cluny al tempo dell'abate Pietro il Venerabile, che l'aveva stabilita durante la processione della festa dell'Assunta e nelle altre grandi feste. Gli statuti della congregazione cluniacense, redatti verso il 1135, prescrivevano: è stabilito che nella festa dell'Assunzione, durante la processione, venga cantata dalla comunità l'antifona composta per la Santa Madre del Signore, che inizia con le parole «Salve Regina, Mater Misericordie». Lo stesso si faccia nelle processioni che dalla Chiesa Principale degli Apostoli si dirigono, secondo la tradizione, alla Chiesa della medesima Madre Vergine. Il motivo di questa prescrizione è che dopo il creatore di tutte le cose, verso la madre del fattore dell'universo si deve nutrire un amore sommo e massimo da parte di ogni creatura razionale. Questo per gli statuti della congregazione cluniacense. La salve, inoltre, era usata dai cistercensi, e ciò spiega perché una delle attribuzioni più diffuse sia stata anche quella a San Bernardo di Clairvaux. E proprio il beato Goffredo di Auxerre, monaco cistercense, amico e confidente di San Bernardo, suo segretario e compagno di molteplici viaggi, è ritenuto l'autore del più antico commento alla Salve Regina, come vedremo. Sappiamo inoltre che l'antifonario cistercense, riformato tra il 1135 e il 1145, prevedeva il canto della salve come antifona al Vangelo, al Benedictus o al Magnificat e nelle quattro feste medievali di Santa Maria: Purificazione, Annunciazione, Assunzione, Natività. Con una serie di interventi legislativi, i capitoli generali dell'ordine ne ampliarono progressivamente l'uso, conferendogli maggiore importanza e solennità. E qui siamo al XII-XIII secolo. Ben presto la salve regina fu adottata dagli ordini mendicanti. Nel 1221 i domenicani introdussero il canto quotidiano della salve dopo Compieta, prima a Bologna e poi negli altri conventi della provincia di Lombardia, da dove si estese rapidamente in tutto l'ordine. Per quanto attiene ai frati minori, si è informati che in seguito alla riforma liturgica compiuta dal ministro generale Fra Aimon, la salve regina era annoverata tra le quattro antifone che secondo i tempi dell'anno liturgico si cantavano dopo compiete. Tra gli ordini mendicanti, i servi di Maria si distinsero per un uso frequente. Le costituzioni antiche, redatte nel 1280, prescrivevano nel capitolo primo: non si ometta in nessun tempo dell'anno liturgico la Salve Regina alla fine di ogni ora, siamo alla liturgia delle ore, e dopo la mensa comune, eccetto che nel trido della Parasceve. Ogni sera la Salve sia cantata con grande devozione dopo la terza lettura della Vigilia di Nostra Signora. È un sussidio di preghiera dei servi, amato dall'inizio a oggi e sempre, intitolato Vigilia di Nostra Signora. E se poi la Vigilia non è cantata, la Salve si canti a conclusione della compieta. Sentite questo: vi devono partecipare sin dall'inizio tutti i frati presenti in convento, compresi i provinciali e gli altri ufficiali, tralasciato qualsiasi altro impegno, e affinché i frati non possano avanzare scuse, si suoni la campana. Al canto della Salve, i servi inclinavano il capo e piegavano un ginocchio alle parole Salve Regina fino al secondo Salve. Nella chiesa di Santa Maria dei Servi a Bologna si può contemplare la dolce icona della Madonna della Salve, di autore anonimo del XIII secolo. La tradizione vuole che sia stato San Filippo Benizzi a donarla ai frati del convento bolognese. A questa icona la comunità si recava in processione cantando appunto la Salve. Davide Maria Turoldo, il più famoso frate dei servi di Maria, in un brano poetico presenta in modo suggestivo il rapporto filiale tra la Vergine e i suoi servi in relazione alla nostra antifona. Dice Turoldo, e queste sono le parole della Vergine: quanti frati e quale coro di voci a salutarmi ogni sera. Ed io, senza fare che si accorgessero, con lieve sorriso a salutarli ogni sera uno per uno. In questa rievocazione storica non possiamo tralasciare la memoria di un altro indimenticabile servo di Maria, Fra Ignazio Maria Calabui. Nel suo studio sulla Vigilia di Nostra Signora sopra richiamata, l'esimio mariologo e liturgista dedica alcune pagine alla Salve Regina e presenta in tre espressioni il suo contenuto. Dice Padre Ignazio: la Salve Regina, per il suo contenuto, è contemporaneamente espressione di saluto, forma di clamore, voce di supplica. Innanzitutto è espressione di saluto di chi? Dei suoi servi alla Regina di Misericordia. Un saluto solenne, espresso con felice disposizione letteraria. Lo stesso termine, salve, no? Il saluto, apre e chiude la prima strofe. Salve Regina, spes nostra, salve. Ma anche, dice Padre Ignazio, è espressione la Salve Regina di clamore, nel senso biblico liturgico, di grido di un popolo oppresso che sale fino al cielo. Questo clamore, quindi, che si leva dai servi alla loro avvocata, oppressi dalla coscienza del peccato e gementi in questa valle di esilio, perché intervenga in loro favore e ottenga per essi liberazione e ritorno alla patria. E per terzo aspetto, Padre Ignazio dice, è un'espressione di supplica, di chi? Dei servi alla madre di Gesù, perché dopo questo esilio mostri ad essi il figlio, frutto benedetto del suo seno. La Salve Regina, quindi, inizialmente espressione di pietà monastica e adottata dagli ordini mendicanti, ha un posto rilevante nella pietà popolare. Oggi non si dice il rosario alla fine se non c'è il canto della salve, riscuotendo grande simpatia tra la gente. Per andare incontro a tale devozione, nel XVI secolo si stabilisce che nei giorni festivi l'antifona sia eseguita subito dopo i vespri e non a compieta. Nel XVII secolo, per rendere più popolare l'ossequio serale alla Vergine, si diffonde la consuetudine presso gli ordini religiosi di aspergere con acqua benedetta durante il canto della salve i frati e il popolo. Allora abbiamo visto il primo aspetto, l'origine e l'uso della salve. Vediamo alcuni commenti. Io spero che voi non vi aspettavate parola per parola, perché di questo ce ne sono di studi. Invece quello che vi sto dicendo non è che tanto si conoscono queste notizie. Ho preferito documentarmi su questo aspetto che vi sto dicendo. I commenti alla salve. Il testo italiano, va bene, si trova, chiude la liturgia delle ore, a compieta. Non vi sto a dire il testo. Tra i commenti con cui è stata onorata la salve, segnaliamo quelli di tre autori: Goffredo di Auxerre, San Lorenzo da Brindisi, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Oltre a questi ci sarebbe San Bonaventura, San Pier Carnisio e altri. Io mi sono fermata a tre perché logicamente non si può dire tutto. Goffredo di Auxerre, già vi ho nominato prima, come si è accennato, si ritiene che un'omelia del monaco cistercense Goffredo di Auxerre, pronunziata per la festa della Natività di Maria, probabilmente negli anni in cui egli fu abate di Clairvaux, sia da considerare il primo commento alla Salve Regina. Questa omelia-commento dovette costituire una novità di rilievo nell'ambito dell'omiletica monastica, novità destinata peraltro ad un duraturo successo. Fu novità perché le omelie di Goffredo erano sempre state commento a un testo biblico, mentre in quell'imprecisato 8 settembre egli prese a commentare un testo liturgico, da poco entrato a far parte dell'antifonario cistercense che sopra abbiamo richiamato. Nella seconda parte dell'omelia, il Beato spiega i tre attributi che accompagnano il titolo Regina Misericordie applicato a Maria, vale a dire vita, dolcezza, speranza nostra. Secondo Goffredo, Maria è nostra vita perché con gli esempi della sua esistenza santa genera ed educa alla vita. È nostra dolcezza perché portatrice di valori di immensa amabilità, quali l'amore alla contemplazione, la gioia al suo ricordo, la fiducia che infondono i suoi occhi misericordiosi rivolti verso di noi. Maria è speranza, dice sempre Goffredo, anzitutto perché è speranza di resurrezione. Contemplando già compiuto in lei ciò che attendiamo con intimo e struggente desiderio, e cioè la vittoria sulla morte e la felicità eterna, ci sentiamo rincuorati e pieni di fiducia. È inoltre speranza non solo di resurrezione, ma anche di misericordia, perché considerando la Vergine quale icona della misericordia divina, confidiamo di ottenere per sua intercessione ciò che non meritiamo per il nostro peccato e soprattutto di vedere, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del suo grembo. I tre attributi hanno un'eco intensa nel cuore del cristiano. Lo richiamano al fatto misterioso della sua esistenza, per quello si dice vita, Maria è vita, dolcezza e speranza, vita. Al suo bisogno di consolazione nell'amarezza, per cui Maria si chiama Dulcedo. Alla necessità di vivere in un'attesa che non deluda, e allora per questo Maria è speranza. Goffredo non affronta la difficoltà che rappresenta l'uso di questi termini applicati alla Vergine. Certo, non ignora che, rigorosamente parlando, vita nostra è solo Cristo, Lui solo la sorgente della suprema dolcezza, Lui la nostra unica speranza. Lo sa e con i monaci lo canta, allorché nell'ufficiatura corale ritornano i versi dell'inno liturgico Jesu Rex Admirabilis. Infatti l'inno dice Jesu vita desiderabilis, dulcedo ineffabilis, spes penitentium. Ma per Goffredo, come per il suo maestro Bernardo, tutto ciò è dato per acquisito. In Maria non vi è luce che non sia riflesso di quella di Cristo. La Vergine è vita, dolcezza, speranza nostra, solo in quanto efficace riverbero dell'azione salvifica di Cristo. Il presupposto da cui parte Goffredo nel commento alla Salve è familiare alla letteratura devota del Medioevo, e cioè la coscienza della propria miseria e del proprio peccato, e insieme l'anelito alla liberazione e alla vita. Dinanzi al trono della Regina Misericordie, Goffredo e i suoi monaci sono poveri che cercano aiuto, peccatori che chiedono perdono. Un'altra figura che commenta la Salve è San Lorenzo da Brindisi, e qui con San Lorenzo siamo nel XVII secolo. Oltre al beato Goffredo, meritano di essere ricordati almeno altri due celebri commentatori della Salve Regina, San Lorenzo da Brindisi e Sant'Alfonso Maria de Liguori. San Lorenzo, frate cappuccino, sacerdote, dottore della Chiesa, illustre biblista, è stato uno dei più grandi devoti di Maria che la storia abbia mai conosciuto. È autore di 84 discorsi sulla Vergine, tra cui 6 a commento della Salve Regina. Il Mariale è il titolo dato ai discorsi riuniti e pubblicati per la prima volta nel 1928 a cura della provincia veneta dei frati cappuccini. Nei 6 discorsi sulla Salve, il santo ripropone l'antica questione sul rapporto tra i titoli regina e madre attribuiti a Maria, e si chiede: qual è la loro origine? Come si armonizzano? Più che un problema reale, si tratta di una questione accademica, o meglio, di un accorgimento pastorale per illustrare le grandezze di Maria e approfondire la sua missione nella vita della Chiesa. San Lorenzo individua l'origine dei due titoli nella somiglianza di Maria con Dio e con Cristo. Dio è sommamente potente, e cioè è re, è sommamente buono, e perciò è padre. In modo analogo, Maria possiede grande potenza, è la regina, ed è piena di bontà, è madre. Per indicare la potenza e la bontà di Maria, il santo chiama la Vergine Regina e Madre di Misericordia, come appunto inizia la Salve. Al dire del nostro autore, Dio ha fatto Maria Regina potente e Madre misericordiosa per intervenire a favore della Chiesa e dell'umanità. In questa prospettiva, egli presenta l'esercizio della regalità di Maria come servizio materno di misericordia ed esprime in modo efficace l'emozione interiore che il titolo Mater Misericordiae suscita nel devoto. E allora una specie di preghiera San Lorenzo fa a questo punto e dice così: Madre di misericordia, quant'è soave il nome di madre, non lo si può esprimere, non lo si può capire, e la Vergine non solo è madre, ma madre di misericordia, al sommo misericordiosa, madre piena di clemenza, di tenerezza e di amore. Sembra proprio che stiamo parlando di Papa Francesco, e proprio ecco, al tempo di San Lorenzo, ecco, già queste cose erano, circolavano, bellissimo. Sant'Alfonso di Liguori, io credo che la maggior parte di voi conoscete Sant'Alfonso di Liguori, grande missionario, vescovo zelante e scrittore celebre, è autore dell'opera, me lo dite voi? Le Glorie di Maria. Edita questo volume, l'opera, nel 1750. Il libro ebbe uno straordinario successo. Scusate. E fu tradotto in varie lingue. Le Glorie di Maria, questa opera, è ritenuta da alcuni studiosi il capolavoro del santo, che lo pubblicò dopo lungo travaglio e accurate ricerche storiche e teologiche. Scrive il biografo Mermet: per 16 anni, ci sono voluti 16 anni per comporre Le Glorie di Maria, per 16 anni egli ascoltò e scrutò la moltitudine immensa della tradizione con la curiosità di un amore ardente, con il senso pastorale di un eccellente missionario, con il rigore di un teologo al quale Pio IX avrebbe decretato il titolo di dottore della Chiesa. Lo scritto è segno della grande devozione del santo ed espressione di riconoscenza verso la Madre di Dio per l'aiuto da lei ricevuto in tutto il corso della sua vita, come risulta dalla dichiarazione che si trova nella supplica dell'autore a Gesù e a Maria, posta questa supplica all'inizio del libro. E dice così la supplica, e qui è Sant'Alfonso che parla: a te poi mi rivolgo, o mia dolcissima Signora e Madre mia Maria. Tu ben sai che dopo Gesù in te ho posto tutta la speranza della mia eterna salvezza, perché tutto il mio bene, la mia conversione, la mia vocazione a lasciare il mondo e tutte le altre grazie che ho ricevuto da Dio, tutte riconosco che mi sono state date per mezzo tuo. Il volume si divide in due parti. La prima parte comprende un ampio commento alla Salve Regina. La seconda parte presenta le virtù di Maria. noi ci atteniamo solo alla prima parte. Nel commento alla Salve Regina, che costituisce la parte più importante del famoso libro, Sant'Alfonso descrive in maniera viva, a volte drammatica, i molteplici interventi della Vergine nei confronti dei fedeli. Maria ottiene il perdono, li riporta all'amicizia con Dio. Se il peccato separa, allontana da Dio, ella avvicina, riconcilia, unisce. Interviene per mantenere in grazia il peccatore convertito, lo invita alla preghiera, gli ottiene luce e forza, gli impedisce di cadere ancora, gli ottiene il dono della perseveranza finale. Quale avvocata potente e madre pietosa, Maria non rifiuta di difendere le cause dei più miserabili. È tutt'occhi per vedere, compatire, soccorrere sempre, specialmente nei momenti di pericolo e soprattutto nell'ora della morte. Allora è presente più che mai per confortare i suoi devoti, difenderli dal maligno, salvarli dall'inferno e per condurli con sé in paradiso all'incontro eterno con Dio. Certo, io ho fatto proprio una sintesi, però è tutto un bel volume che sarebbe da riscoprire e sarebbe, certo, sarebbe prima di tutto tradurlo nel linguaggio corrente di oggi, allora sarebbe più accessibile anche. E veniamo alla fine, dove sta la sorella che è preoccupata che deve andare via adesso, ma un altro 5 minuti. Valore e significato della salve per il nostro tempo. E veniamo al terzo passaggio. Abbiamo richiamato che per il linguaggio e l'atteggiamento culturale, per l'ambiente sociale che riflette e la concezione teologica a cui si riferisce, la Salve Regina è un'espressione tipica del Medioevo. Di questo periodo esprime valori religiosi perenni. E quali sono? La coscienza del bisogno di misericordia, la consapevolezza di essere in terra di esilio, il vivere in un mondo quale luogo di edificazione del regno, l'anelito a contemplare il volto di Cristo, il ricorso fiducioso alla Madre della Misericordia, cui Dio ha affidato una particolare missione di grazia e di intercessione in favore della Chiesa e di tutto il suo popolo. Per tali valori, la Salve è stata ed è amata da generazioni di fedeli. È preghiera autentica sulle labbra dei primi oranti. Risuona vera, nonostante la mutata temperie culturale di oggi, sulle labbra di quelli del nostro tempo. Il popolo cristiano invoca la Madre della Misericordia perché riconosce in lei la misericordia del Padre in forma materna, fatta cioè di tenerezza, gratuità, generosità, accoglienza. Le testimonianze di questo fatto acquistano talvolta un carattere pubblico. Pensiamo, ad esempio, agli ex voto e alle tavolette votive appese sui mura dei santuari. In ogni santuario dovrebbero esserci anche qui. E gli ex voto sono segni proprio evidenti che Maria fa grazia. Attestano, ecco, che Maria mostra la sua misericordia aiutando nei pericoli, ottenendo guarigioni e grazie. Il titolo Madre della Misericordia presente nella Salve Regina giustamente la celebra. Anzitutto perché è la madre di colui che è misericordia, Cristo, come afferma San Giovanni Paolo II nell'enciclica Dives in Misericordia. Inviato nel mondo da Dio, Cristo si fa uomo per amore dell'umanità, per condividerne dolore, solitudine, paura, morte. Inoltre, tale titolo ci ricorda che Gesù al Calvario ha offerto alla Chiesa una madre. Ricordate? Lui dice dall'alto della croce: ecco tua madre. Quale guida e conforto ai figli pellegrinanti sulla terra. E le ha affidato i suoi fratelli. Donna, ecco tuo figlio, divenuti tutti suoi figli diletti, anch'essi, come Gesù, bisognosi di una madre accanto alla loro croce. Il rivolgersi fiducioso alla Madre della Misericordia non è solo per il popolo devoto richiesta di intercessione per i peccati, ma soprattutto implorazione del suo aiuto a divenire misericordiosi secondo il comando del Figlio Gesù. Siate misericordiosi, com'è misericordioso il Padre vostro. Questo atteggiamento il Signore lo richiede a coloro cui fa misericordia. Sollecitati da Papa Francesco, soprattutto in questo anno straordinario della misericordia, poniamoci allora una semplice domanda. Che cosa significa per noi essere misericordiosi? Letteralmente vuol dire avere un cuore sensibile alle miserie altrui. Miser, i miseri, cor, andare verso i miseri. È l'atteggiamento del buon samaritano che, avendo incontrato sul ciglio della strada un malcapitato straniero, per di più di altra fede religiosa, lo vede e ne ha compassione. Sente cioè una stretta al cuore che gli provoca una serie di atti di soccorso. Andiamo a rileggere il brano. Significa essere misericordiosi accorgersi dell'altro invece di girare alla larga, essere sensibile alle sue necessità, aiutarlo concretamente, impegnando i propri mezzi, il tempo, le forze e la stessa vita. È quello che hanno fatto le quattro sorelle che sono state uccise. Consapevoli che nel cammino di conformazione a Cristo siamo soggetti a cadute ed errori, imploriamo allora aiuto da colei che, come nessun altro, ha sperimentato la misericordia di Dio. Si è sentita guardata con amore e amata da Lui, proclamando nel Magnificat che la sua misericordia si estende di generazione in generazione. Pertanto, nel pregare, cantare alla Madre di Misericordia attraverso la Salve Regina, possiamo impegnarci a seguire Cristo, la via che la Madre di Dio ci insegna a percorrere. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Come a dire, questo figlio mio vi potrebbe dire qualcosa che vi potrebbe sembrare strano, ma voi fidatevi, come ho imparato a fidarmi io, anche quando le sue parole mi sono sembrate strane. In effetti, il figlio dice ai servi una cosa piuttosto strana. I commensali vogliono il vino. E Gesù dice ai servi: e voi portategli l'acqua. Essi si fidano e avviene il segno grande. L'acqua della legge serviva per le abluzioni dei giudei. Quando la portano a colui che dirige il banchetto, è diventata vino. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Come? Deponendo sentimenti d'ira e propositi di vendetta verso chi ci affligge, riprendendo dialoghi interrotti, vincendo il male con il bene, l'odio con l'amore, opponendo all'indifferenza l'amore, all'offesa il perdono, all'ingratitudine la riconoscenza. Che sia davvero così il nostro anno della misericordia. Mi avete fatto fare l'esame di coscienza, perché ho patito un po' a dire in maniera semplice quello che veramente oggi a noi occorre. Grazie.
Grazie a Sor Marcellina per questa lezione semplice, storica e spirituale insieme, sulla Salve Regina, alla quale ciascuno di noi ha legato la propria storia personale. Non è solo una storia, possiamo dire, di ordini antichi o di ordini mendicanti, ma è una storia di ciascuno di noi. Ed è sempre con commozione quando ancora si mantengono tradizioni medievali che si può partecipare la sera al canto della Salve Regina. Io ricordo quando feci gli esercizi spirituali alle Tre Fontane, dei Trappisti. La sera, nella splendida Basilica delle Tre Fontane, i monaci cantavano in coro, la gente poteva partecipare nell'aula ecclesiale. Quando finita la compieta, si spegnevano tutte le luci. Si illuminava solo l'icona della Vergine e tutti i monaci, uscendo dai loro stalli, si ritrovavano insieme. E risuonava stupendo in quella splendida basilica che ha acusticamente anche un valore eccezionale, risuonava il canto della Salve. È una commozione che rimane nel cuore e un impegno di poter anche noi chiudere ogni nostra giornata con, se non col canto, ma almeno con la recita profonda, filiale della Salve Regina, prolungando la devozione dei nostri padri e facendo la nostra, come tu hai dettato, per poter cantare Maria, implorare Maria e imitare lei che è la nostra madre. Grazie. Qualche vostra domanda? È talmente limpida l'esposizione, è lavorata veramente su testi, su commenti e su documentazione. C'è veramente da ringraziare, perché siamo ormai su basi sicure di interpretazioni. Grazie Marcellina.
Volevo dire un'ultima cosa, perché secondo me non solo bisogna illuminare la mente, ma anche pregarla con la preghiera, cioè dalla testa al cuore, all'inginocchiarsi a pregare. E allora, riguardo la Salve Regina, e qui ce l'hanno sopra di là in vendita, che sono 3 euro, proprio una miseria, però è necessario non solo il testo, illuminare la testa, ma anche il cuore, allegrare il cuore con la preghiera. Un libricino piccolo Però c'è tutto di... E Ignazio Maria Calabui ha preparato questa celebrazione sulla Salve Regina. Credo che sia la cosa più semplice che si possa ottenere questa sera, così è. Perché ci sono i libretti, ma nessuno li conosce. Allora bisogna sperimentare, la gioia di sperimentare una celebrazione così, poi si deve divulgare. Perché anche gli altri hanno bisogno di questo messaggio. Ecco, io vi suggerisco, perché in comunità lo facciamo anche noi. Quindi ogni tanto sento che qualcuno manda a chiedere i libretti e sulle celebrazioni. Qui c'è la Salve Regina e c'è anche la Regina Celi, però la Salve Regina in questo anno di misericordia è suggerito poi da Papa Francesco, da pregarla, cantarla.
Grazie anche di questo suggerimento. L'ho chiesto io a Padre Ignazio Calabuce ancora nel 1995-96, dico: mi puoi commentare la Salve Regina? L'ha fatta subito, ha fatto un commento che non è commento, è qualcosa di approfondimento che fa gustare la bellezza di ogni parola della Salve Regina. Veramente stupendo questo lavoro di Padre Ignazio. Un giorno, quando l'ho chiamato al Teresianum ad ascoltare la Salve Regina, gli ho detto: hai qualche cosa da aggiungere? Mi rispose: no, dice, così è e così resta. E chi me l'ha musicata nel giro di 2 giorni è stato il nostro musicista, il padre Aurelio Zorzi, quale ha preso la Salve Regina, questa di Padre Ignazio, e l'ha musicata frase per frase, in modo semplice e popolare, a 1 e a 3 voci, per cui il sussidio può essere celebrato, l'abbiamo fatto anche a Santa Maria Maggiore con lui, può essere celebrato veramente con una piccola corale e diventare, questo era il mio desiderio in quest'anno della misericordia, un sussidio prezioso per le parrocchie, per le comunità religiose maschili e femminili, per le altre associazioni, un sussidio prezioso per poter ancora di più entrare in quello che Papa Francesco desidera, celebrare la misericordia, aprirsi alla misericordia, testimoniare la misericordia. Salve Regina, Mater Misericordie. Grazie.